qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera cercheremo di terminare questo viaggio che abbiamo fatto nel Veneto di fine Settecento, incentrato soprattutto sulla vita e sui costumi di quell'epoca e precisamente su quella dei vagabondi, su quella di questi personaggi che verranno accusati dalla società veneta, presi dalla giustizia veneta ed mandati in Levante come travagliatori a lavorare o per la Repubblica Veneta, per l'armata soprattutto della Repubblica Veneta. Ecco, eravamo rimasti più o meno nella maniera in cui lo Stato affrontava il problema di sopprimere sociologicamente questi vagabondi. Adesso andremo un po' a vedere alcune altre elementi di questi personaggi. Questi vagabondi sono oziosi, ostariotti o frequentatori di osterie, nottambuli o sussurranti notturni. Questi sono tutti i termini usati nei testi dagli accusatori per cogliere le caratteristiche più comuni degli imputati. Il vagabondo appare dunque come l'alter ego, il negativo del buon suddito popolano, che accetta la fatica e lotta contro le avversità di ordine economico, con cristiana rassegnazione, amministrando oculatamente le proprie sostanze. A giudizio della società, per la sua debole volontà o per il deliberato proposito di sottrarsi ai suoi doveri e alle sue responsabilità, è nemico del lavoro, nauseante della fatica. Esercita il mestiere del vero ozioso e vive nella scioperataggine. Comunque, quello che suscita le caustiche reazioni della popolazione è l'atteggiamento con cui i vagabondi si pavoneggiano, un misto di provocante ostentazione e di arroganza. Lungi dal voler mascherare l'ozio, o quantomeno dal giustificarlo e dal sentirsi in colpa per esso, i vagabondi lo esibiscono a chiare lettere, smaccatamente. È proprio questa smania di grandezza, questo pascersi nel dolce far niente e voler scimmiottare nello stesso tempo certe forme di lusso diffuse nella società, questa ricerca futile di un decoro tutto esteriore, dal sapore vagamente secentesco e spagnoleggiante, che irrita sensibilmente la gente, anche quella della stessa condizione sociale degli imputati, pronta a condannare chi si diversifica e vuole sfuggire alle necessità quotidiane. Nel mirino poi dei moralisti c'è sempre in primo luogo l'osteria, dove il tipico vagabondo giornalmente tripudia alla gagliardia. Le lagnanze su questo ambiente e su ciò che vi succede sono fin troppo stereotipate, monotone e prevedibili. Si rileva naturalmente la larga diffusione del vizio del bere. Si conteggia, a volte con meticolosità, l'ammontare delle somme che ciascuno vi spende, contraendo debiti ingenti. Si presta attenzione al mezzo con il quale avviene il pagamento. Nel caso vi siano compagnie, si osserva se sia uno solo a saldare il conto di tutti o se vi sia uno scambio vicendevole di cortesie. Si annotano i giochi, spesso proibiti, con i quali i vagabondi si intrattengono. Si contempla con una punta di invidia e forse con l'acquolina in bocca la quantità dei banchetti che vi avvengono. Si avanzano infine dei sospetti e delle illazioni, deducendo che chi vive in tal modo non può che ricorrere a mezzi illeciti di guadagno. Poi andiamo a vedere come sono visti, e lo sono visti in maniera abbastanza interessante, gli ostaglioti, oppure o comunque l'osteria. Qualcuno ne parla con accenti di viva preoccupazione. Altri evidenziano mediante un'analisi psicologica la straordinaria attrattiva dell'osteria, soprattutto grazie alla sua funzione socializzante. Ricordiamo che in realtà l'osteria è un luogo frequentato in massa, soprattutto nelle campagne. L'eco della sua vasta popolarità si ritrova nelle testimonianze giornalistiche e letterarie del tempo. L'osteria è così popolare, se l'osteria è così popolare, ne consegue che le differenze tra semplici avventori e vagabondi non sono di tipo qualitativo, ma concernono il tempo che vi si spende, il denaro che vi si spreca. I vagabondi mancano insomma di misura, della capacità di calibrare il modo convenzionale, il tempo del lavoro e il tempo dello svago, le uscite con le entrate. Ma la fenomenologia dell'ozio non si arresta qui. La sua predilezione per le tenebre, l'essere nottambulo, lo caratterizzano in senso fortemente negativo, circondandolo di sospetto. La gente manifesta infatti una concezione qualitativa del tempo, per cui ciò che è tranquillamente accettabile nelle ore diurne acquista tinte fosche solo se viene praticato dopo il tramonto. La notte è il tempo del privato e del riposo. È l'ora in cui la famiglia si rinchiude nel proprio guscio per attendere a piccoli lavori domestici, oppure nelle lunghe sere invernali è l'ora del filò, degli incontri amichevoli svolti al tepore di una stalla. Ma più di tutto è il tempo che si deve dedicare al recupero delle energie per essere all'alba pronti ed efficienti nel lavoro. Non curati di ciò, i vagabondi se ne escono di casa e si divertono a rompere il silenzio notturno in vari modi, disturbando con le loro mattezze la quiete delle persone. Vanno vagando l'intere notti per le ville stesse, cantando all'uso dei contadini le canzoni improprie ed oscene. Si sfidano fra di loro chi sia più abile a proferir bestemmie, ma davano pur anco delle fianconate alle porte. Si pratica ovunque il sistema delle sassaiole dirette ai balconi delle case, o più pericolosamente ad ignari passanti. Qualcuno, se incrocia una donna, si diletta a spegnerle il lume e ad insolentirla. Altri godono ad intimorire le persone facendo chi va lì e bastonandole, specialmente se sono delle autorità come i preti. Altri girano minacciosamente e protervarmente con grimaldelli ed altri oggetti contundenti in mano. Ecco, abbiamo visto insomma che questi vagabondi la notte vivevano e si comportavano in maniera alquanto, come si può dire, tranquilla. Il giudizio della società su questa impresa è molto severo, anche se poi si fermano, si arrestano sul piano della ragazzata incruenta. Infatti le comunità tendono a considerare la quiete pubblica come un bene irrinunciabile e prioritario. Ecco, vediamo che il giudizio della società sulla religiosità del vagabondo verte anzitutto sulla pratica religiosa e si limita solo agli elementi esteriori di culto. L'impressione è che una componente emotiva, talvolta quasi viscerale, si affacci tra quelle parole, le riscaldi da lì dentro e rispecchi la genuina indignazione di chi, animato da un grande fervore mistico, non tollera l'indifferenza religiosa e se ne indigna profondamente. Dunque, ecco, subito presi questi vagabondi come soggetti blasfemi, anche se poi andando a scavare nel profondo della società veneta del Settecento vediamo che, cioè, sembrerebbe a un primo approccio, dato da questo genere di testimonianze blasfeme del vagabondo, sembra suggerire l'idea che esista un clima di tensione religiosa del tutto simile a quella che nel passato aveva portato alla nascita di una magistratura secolare come gli esecutori contro la bestemmia, al fine di epurare il linguaggio. In realtà questa enfatica ostentazione di scandalo è mossa dall'offesa che subisce il decoro più che il sentire religioso. Se andiamo alla ricerca vediamo che all'inizio del Cinquecento la bestemmia era uno dei peccati più esecrandi, ma man mano che passavano gli anni, insomma, i tribunali secolari avevano mutato radicalmente la considerazione di questo reato. La società aveva subito dei mutamenti strutturali proprio a causa della nascita di una burocrazia che seguiva le idealità borghesi. All'affermarsi di una nuova, della nuova scienza, erano cambiate appunto la moralità e la sensibilità verso queste cose. La bestemmia vista alla luce di questa nuova visione del mondo non bastava più da sola a configurare una situazione meritevole dell'attenzione di un tribunale. Essa diventava piuttosto il sintomo di una generazione morale. Dunque, ciò che i vagabondi con la loro blasfemia offendevano non era più propriamente la sensibilità religiosa, ma un nuovo concetto dell'ordine pubblico. Anche secondo il Mantese si sta creando lentamente un clima di diffusa indifferenza religiosa, se non proprio di scetticismo, specialmente in prossimità di ambienti cittadini, dove la mobilità sociale e la circolazione delle idee sono notevolmente più celeri che in ambienti rurali. Vediamo, ecco, appunto, che il territorio, soprattutto nelle città, si sta aprendo di più. Andiamo poi a vedere la sessualità dei vagabondi il giudizio che danno gli altri sulla sessualità, che è un giudizio esuberante e fatica perciò a contenersi negli argini predisposti della morale comune. Per esempio, non dorme mai con la moglie, intrattiene molteplici relazioni con il mondo della prostituzione, piuttosto spesso il vagabondo intrattiene delle relazioni con donne sposate. Simili unioni gettano un certo scompiglio all'interno delle comunità, di villaggio o di contrada, per l'esempio che esse forniscono di un'eccessiva libertà di costumi. Come per esempio quando a volte i vagabondi trovano la loro anima gemella in una donna sola, perché magari il marito è in galera oppure perché l'aveva abbandonata, oppure quando i vagabondi sono accettati nel limite delle situazioni anche all'interno di case di famiglie sposate, e dove questi personaggi hanno una vita anche sessuale con le donne della famiglia. Certamente non è solo il vagabondo che può arrogarci il primato dell'immoralità, ma i suoi atteggiamenti contribuiscono in modo decisivo a corroborare la sua immagine di vizioso. Poi, entrando nel mondo dei reati commessi dal vagabondo, spicca per la sua relativa frequenza il furto e in particolar modo quello campestre. Molto diffuso è il furto di biade, le cui varie qualità vanno a colmare i sacchi degli agrumicoli in modo diverso, a seconda del territorio. Nel bergamasco prevale il melgotto o melica, nel padovano e nel polesine nel frumento, nella parte orientale dello stato il mais. Il fattaccio avviene solitamente di notte. Un altro obiettivo prediletto degli agrumicoli costituito dalle foglie e dai buti di gelso. Assai temuto è il furto di animali. Qualcuno, vantando forse una maggiore professionalità, punta addirittura sui manzi. La maggior parte si accontenta comunque di animali da cortile. Il più disponibile, il meno agguerrito e rumoroso tra questi, è senz'altro il pollo. Il furto rurale si estende anche agli attrezzi agricoli, i quali vengono addocchiati probabilmente per il loro valore di scambio, oltre che per quello d'uso, dato che si possono vendere vantaggiosamente a peso se metallici. L'idea comunque di questo fenomeno è che sia costituito in gran parte da dilettanti. Il problema dei furti tra la popolazione agricola è un problema di grande attualità un po' in tutta Europa. È destinato a caratterizzare anche parte del XIX secolo, specialmente laddove l'eccedenza di popolazione agricola non trova un'adeguata possibilità di assorbimento da parte dell'industria. Anche se i ladri, questi vagabondi accoppiati insomma ai ladri, ai ladruncoli, campestri, sembrerebbero dei personaggi che rubano solo per sopravvivere, insomma, che rubano per una sorta di sopravvivenza, oppure per una sorta di galanteria nei confronti anche di altre persone, va ricordato comunque che il ladro campestre non deruba sempre cavallerescamente alla Robin Hood, solo il ricco, ma anche il povero. E il compagno di sventura può entrare nel suo mirino. Anzi, questi possono rappresentare un bersaglio più facile. Il furto tutta court trova maggiori occasioni per esplicarsi nelle città, centri di scambi commerciali, di fiere, di mercati, dove ci sono banchi rigurgitati di merce, botteghe, via vai di gente. Ecco, tutto questo moltiplica le occasioni. Il furto di denaro è tutto sommato il più raro. A commetterlo sono preferibilmente i figli di buona famiglia, che agiscono per il gusto della trasgressione, per fare una spaconata. Una sorta di reato in un certo senso affine al furto, in quanto perpetrato allo scopo di colpire l'interesse e la proprietà privata, è l'imbroglio. C'è infatti un gruppo di vagabondi che si meritano appellativi come dritti o truffatori. Essi svolgono il ruolo ad un tempo ammirato e stigmatizzato dei furbi, che magari vivono senza impiego a spalle dei più idioti. Si tratta di una componente minoritaria tra i vagabondi, con caratteri prevalentemente urbani. Ma il vagabondo non è solo un tipo volpino, astuto e svelto. Anzi, come abbiamo detto, queste qualità si addicono a un numero contenuto di imputati. Il vagabondo più comune nel giudizio dell'opinione pubblica è piuttosto sanguigno, collerico, rissoso. Guai a provocare la sua suscettibilità, specialmente in pubblico, e specialmente se il nostro è un poco alticcio, altrimenti potrà scatenare un finimondo. Ecco, adesso ci fermiamo alcuni secondi e poi riprenderemo il nostro viaggio. Eccoci di nuovo insieme. Abbiamo visto che il vagabondo è una persona che si scalda velocemente, che provoca la gente e che suscita molte apprensioni, talora eccessive, ma dall'altra parte pienamente giustificate. La minaccia terribile, sanguinaria e crudele nella forma esteriore, magari un po' caricata, come vediamo nelle testimonianze, spesso si dilegua in realtà come una bolla di sapone, quando nasce in una vampata di colera improvvisa. Ma queste, anche se tutto finisce per la maggior parte dei casi in una bolla di sapone, questo non convince affatto chi ne è destinatario, ossia la società. Bene, poi abbiamo un'altra forma di intimidazione che incute molta inquietudine e che non riguarda le violenze personali. Si tratta della promessa dell'incendio. Talvolta attuata, questa minaccia sembra suscitare a volte maggiori apprensioni rispetto a quella di morte. uno sgarbo anche involontario, l'invidia suscitata da un buon raccolto. Altri motivi analoghi possono bastare per vedersi andare in fiamme la stalla, il fienile e la stessa casa. Ricordiamo che in questi periodi, fino alla metà del XX secolo, l'incendio era una delle paure più grosse per tutti, per la società veneta, che era una società rurale e che viveva attorno ai raccolti dell'annata, appunto viveva, che dove viveva esistevano i granai, esistevano i fienili per dare da mangiare alle bestie, da latte, per cui una volta appiccato un incendio sarebbe stato molto difficile spegnerlo e si avrebbe visto andare in fumo magari tutto il raccolto dell'anno, tutto il mangiare per gli animali, gli stessi animali e le stesse strutture della casa, della fattoria. Dunque l'incendio era, diciamo, una delle massime preoccupazioni per la società dell'epoca. Ecco, a che cosa servono le minacce? Gli usi che da esse il vagabondo si propone di trarre sono molteplici, e cioè evitare denunce o testimonianze a suo carico, ricattare qualcuno, magari il padre, per ottenere in cambio del denaro, distogliere qualche derubato o debitore dal proposito degli avere il proprio, convincere qualcuno un po' riluttante a concedere generose elemosine o prestiti che non saranno mai restituiti, a fare ritrattare un licenziamento o un sequestro di debiti. E vediamo che nei confronti dei potenziali testimoni il metodo funziona. L'aria bellicosa e aggressiva del vagabondo è accentuata dalla sua abitudine di portare armi, tenendole bene in evidenza. Comunissimo tra i vagabondi, e no, è il coltello. Meno diffuso, ma non di molto, l'uso delle armi da fuoco. Il termine vagabondo era, nel contesto della Repubblica Veneta, soltanto un'etichetta di comodo per indicare dei contenuti estremamente diversificati e difficilmente riconducibili sotto un'unica categoria, anche ad usare una prospettiva poliziesca. La galleria di tipi umani che sfilava innanzi ai giudici era composta da personaggi generalmente più scialbi, dei veri vagabondi. Non viaggiavano, non dormivano alle stelle, non si avventuravano oltre la più vicina città, anche se catturavano l'attenzione delle autorità, che li tacciavano con termini altisonanti e sproporzionati. Tuttavia la grande retata intrappolava anche numerosi individui per i quali l'espressione vagabondo, così come la intendiamo comunemente, calza alla perfezione. La reazione della società nei loro confronti, appunto di questi vagabondi che chiameremo più semplicemente vagabondi, riproduce fedelmente i moduli di comportamento che gli storici della popolazione marginale hanno ben evidenziato, quali l'inquietudine, la paura, il sospetto e la curiosità. Essi non si differenziano molto dai vagabondi stazionari e i loro viaggi, le loro avventure impallidiscono, passano sullo sfondo, quasi si trattasse dell'evocazione di vicende lontane. Questa impressione è rafforzata dal fatto che i racconti indiretti dei testimoni sono assai vaghi e approssimati, la loro memoria di certi nomi geografici, per loro esotici, non è molto sicura. Perciò non si deve dedurre che la mobilità di questi individui si esplichi necessariamente nell'ambito di grandi distanze. I viaggi più lunghi, se superano il limite di 100 km, non se ne allontanano molto. Così non c'è da stupirsi se un test, tale Pasquale Oberti, crede di essere stato per alcuni anni vagante per il mondo, per la ragione che ha raggiunto Roma e Napoli. Vagabondare, del resto, significa anche nel Settecento trascorrere da un villaggio all'altro, distanti tra loro pochi chilometri. Il vagabondo, tramite tramondi diversi, assume su di sé il fascino dell'esotico, ma contemporaneamente diventa il polo su cui si scaricano le paure dell'ignoto. Il malcostume e la pericolosità sociale dell'errante rientrano tra i luoghi comuni e non hanno bisogno di alcuna verifica. Irrita poi notevolmente il fatto di non sapere quali disegni egli formi nella sua mente, quali siano i suoi itinerari, come risolva i problemi pratici della vita quotidiana, come, insomma, si organizzi. Il forestiero, per metà sedentario e per metà nomade, costituisce il tipo di vagabondo più comune. Si tratta del mendicante cattivo, il quale non solo rifiuta il lavoro, pur essendo abile, ma addirittura va sfoderando i toni della protervia più irritante. Figure colorite, gustose, appetibili, ma in netta fase di estinzione. Anche la vita militare, sebbene la sua intensità non sia quella del XVII secolo e in particolare del periodo della guerra dei Trent'anni, continuava ancora a produrre in Europa vagabondi e disertori. In Francia essi erano incapaci di inserirsi nella società e costituivano una componente significativa del vagabondaggio, anche alla fine del Settecento. Nella terraferma veneta, invece, questa categoria fa la sua comparsa, ma non si può definire caratterizzante. Del tutto assenti sono poi le figure che si presentano altrove, del chierico vagante e dello zingaro. Così come non c'è traccia tra gli imputati di un'altra categoria di persone, ovvero gli ebrei. Si ha l'impressione poi che il tipo più mobile di vagabondo, quello che va errando senza pace né tregua e mai si ferma a lungo in una località, quello che turba la serenità dei contadini, ai quali chiede una zuppa e un ricovero, quello che vive sulla strada e che colpisce la fantasia dei letterati, tende ancora una volta a restare nello sfondo. Del resto, il sistema dei processi sommari non è il più adatto per risolvere il problema degli erranti. Le denunce scritte, la ricerca dei testi, il loro esame, tutto questo comporta dei tempi di progettazione ed esecuzione, che per quanto brevi non tengono il passo con gli spostamenti del vagabondo. Le leggi del 1782 possono invece circoscrivere la parte meno mobile dei vagabondi. Perciò la figura dominante tra loro risulta quella del vagabondo dai piccoli percorsi, abitudinario, con i suoi punti di riferimento e con qualche tipo di occupazione, per quanto discontinua e non sempre onesta. Non è pienamente inserito nella comunità, nelle quali compare periodicamente, ma d'altra parte non è nemmeno del tutto sradicato. Ha rapporti con gli altri, frequenta i centri di vita sociale, le osterie, le fiere, le sagre e in minor misura le chiese. Egli in un certo senso rappresenta il ponte che congiunge la società organizzata agli autentici sradicati, i banditi, i contrabbandieri, i grandi vagabondi, gli zingari e quanti vivono nella clandestinità. La sua presenza non è effimera, come quella degli autentici erranti, ma ha una certa continuità, perciò finisce per costituire la spina nel fianco delle comunità preoccupate che il suo infausto esempio corrompa la gioventù. Nei suoi confronti ci si muove con maggior decisione, non solo perché la sua modesta dinamicità permette di rincorrerlo agevolmente e di condurlo in tribunale, ma anche perché il suo modello di vita, più vicino alla normalità, appare in definitiva più inquietante. Ecco, a questo punto abbiamo finito il nostro viaggio nel territorio e nella società veneta di fine Settecento. Abbiamo visto come appunto la società veneta sia tutt'altro che omologata. Esistono molte differenze tra le varie province, esistono molti centri di lavoro differenziati da provincia a provincia. Diciamo che la società nel suo insieme è tradizionalmente unita da un certo punto di vista, ma abbiamo anche all'interno di essa questi personaggi, queste infiltrazioni di persone che vuoi perché arrivano da stati confinanti, vuoi perché per la differenza di movimento che c'era a fine Settecento, sono caratterizzati appunto da personaggi a volte che si ribellano a questa grossa tradizione che esiste nella società veneta. Tutto sommato comunque abbiamo visto che il problema di questi vagabondi è un problema che riesce a rimanere perlomeno alquanto, diciamo percentualmente, alquanto basso. Ecco, a questo punto, per finire questo nostro viaggio che abbiamo ricavato da un libro appunto scritto da Francesca Meneghetti Casalin, vorrei finire queste nostre ragionamenti che abbiamo fatto insieme appunto leggendo l'ultima pagina di questo libro direttamente dalla scrittrice, perché penso che queste sue parole, queste sue definizioni riescano a dare quello, il senso giusto del problema e della società di fine Settecento. Dopo aver percorso questa galleria di ritratti umani, l'impressione più forte è quella della varietà, forse anche della frammentazione, accentuata dal fatto che l'ottica del vagabondo e della società tendono a moltiplicare le immagini in una sorta di gioco degli specchi. Si ha la sensazione che questi quadri rappresentano piani diversi di realtà, che talvolta si sovrappongono o si intersecano forzatamente. Per trovare il filo che congiunge tutti questi episodi, bisogna per forza collocarsi nella prospettiva dei governanti. Per loro il comune denominatore era l'indecoroso disordine comportamentale di giovani inquieti e ribelli. Del resto, erano convinti di avere innanzi casi individuali di trasgressione delle norme sociali, piuttosto che un vero fenomeno. Pertanto la varietà di atteggiamenti non costituiva per loro motivo di stupore. Gli preoccupava solo che, in modi diversi, venisse messa a repentaglio la quiete pubblica, ovvero il prioritario obiettivo del governo. Perciò i vagabondi apparivano socialmente, se non politicamente, pericolosi. Perciò l'azione repressiva coincideva con una riaffermazione delle gerarchie sociali. A tale scopo i governanti stabilirono un tramite privilegiato con le famiglie e le comunità, prime a trasmettere i valori dell'ordine sociale e soprattutto il senso del rispetto verso le autorità. Queste strutture vennero infatti incoraggiate a collaborare con i governanti al fine di creare in modo capillare un cordone sanitario attorno ai comportamenti disordinati e viziosi. Tale prospettiva finì per incontrarsi felicemente con i bisogni delle medesime istituzioni, che per prime sopportavano le conseguenze della presenza dei vagabondi. Così le comunità lamentavano l'esistenza di sprezzatori delle leggi, di Dio e del sovrano principe, l'irriverenza e il conseguente cattivo esempio di chi ostentava disprezzo nei confronti delle classi superiori, delle cariche locali, delle leggi dello Stato. Anche se gli spunti di opposizione politica nei riguardi della Serenissima apparivano in realtà inconsistenti. Le famiglie, dal canto loro, biasimavano lo spirito di insubordinazione dei figli, che metteva in discussione la loro struttura autoritaria. La costernazione era maggiore soprattutto nei genitori, specie di condizione sociale più elevata, che vedevano naufragare miseramente tanti sforzi sostenuti per l'avvenire del figlio. Ma anche quelli delle classi inferiori si sentivano a disagio nel loro ruolo di padri, anche perché gli effetti delle trasformazioni socio-economiche innate nella società si facevano sentire direttamente nelle famiglie. Alle fondamenta della società prese perciò corpo l'istanza di un intervento pubblico che ripristinasse i vecchi valori, che ribadisse il prestigio delle gerarchie sociali, che arginasse comportamenti tanto inquietanti. Il massimo organo di politica giudiziaria rispose positivamente a queste sollecitazioni, inserendosi in tutto un reticolo di tensioni private e pubbliche, in qualità di mediatore, in modo, tra l'altro, non sempre coerente, come quando per punire uomini responsabili verso la famiglia si trovava a dar ragione a mogli insofferenti nei confronti dell'autorità maritale. Non si trattava per il Consiglio dei Dieci solamente di una battaglia ideologica, atta ad estirpare intemperanze, vizi, parassitismi, insubordinazioni. C'erano anche degli obiettivi squisitamente politici. Per esempio, difendere il prestigio delle cariche locali, che garantivano un efficace controllo del territorio. Oppure, consolidare i suoi rapporti con i governanti, in forme paternalistiche e contrattuali. Ma la lotta condotta in nome della quiete sociale non era priva intrinsecamente di una portata politica. Che fosse perdente nei metodi di fondo, bloccare o mascherare i sintomi anziché curare il male, è vero. Però un punto a favore di questa battaglia fu la sua capacità di incontrarsi felicemente con le istanze che venivano dal basso della società. Dal momento che tra governati e governanti sarà stabilita un'azione complementare e reciproca, risulta parecchio difficile, se non ozioso, stabilire a chi aspettasse la priorità cronologica dell'iniziativa.